it up, DJ.
Yes, sir.
I'm curious about this podcast.
May I have your attention, please?
Willkommen im Club Seva.
May I have your attention, please?
Buonasera a tutti, bentornati su Club Tevar come ogni martedì da Radio Chaos Italy near Tiburtina Way, Tiburtina Street. E l'ospite di oggi, ragazzi, è un'altra stella capitolina. Abbiamo il grande Valerio Delfi. Ciao Ale.
Ciao, ciao a tutti.
Innanzitutto grazie di essere venuti qua. Valerio Delfi, ottimo, insomma, per chiunque abiti a Roma e un minimo frequenti la scena club, è un punto di riferimento, nonché 50-50 dei Tiger and Woods insieme a Marco Passarani. Ciao Marco, un altro caposaldo, diciamo. Allora, mentre ci mettiamo a nostro agio, partiamo con la mina della settimana, che è una collaborazione, diciamo, inusuale, non ci aspettavamo, però di questi tempi ormai capita di tutto. Skrillex, Missy Elliott e Mr. Oizo, Ratatà, ecco per voi la mina della settimana.
This is gonna be the go ra-cha-cha, ra-cha-cha, ra-cha-cha-cha. DJ Skrillex, we be the realest team on the billest. Watcha, I kill it, watcha, I spit it on the mic, fill it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, money, get it. Drop it to the floor, shake my big bitties. Bopping like did it, my face look pretty. Y'all ain't doing shit, no, I done did it. Cause I'm marvelous, fantabulous, a bad chick. The flow sick like, oh shit, you know this. I'm too fit to ever quit. Knocking these fools out like pool sticks. I do this, I move this, I prove this. To the bang bang high. It's the kind of beat to go rat ta ta. It's the kind of beat to go rat ta ta. Rat ta 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 ta. It's the kind of beat to go rat ta ta. Rat ta 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 ta. It's the kind of beat to go rat ta ta. Rat ta 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 ta. It's the kind of beat to go rat ta ta. Rat ta 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 ta. It's the kind of beat to go rat ta ta. Why them rude girl when I act rah rah? Me no never care, so me shit me pom pom. Me a leader, so me don't follow. Missy Elliott, that's who I are. Back it up. Up, kiss it, I'm it, I super duper fly, hee 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 ha. Party people, want you put your hands up, I 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 party people, put your hands up, I hands up, I the cannabis, 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 the
Skrillex, Mr. Oizo e Missy Elliott per la collaborazione, la mina della settimana, nonché collaborazione del mese probabilmente. Vedremo cosa ci riserveranno le prossime settimane. Allora, Valerio eccoci. Delfi, l'ospite di oggi. Tra l'altro, piccola nota, potrebbe passarci a trovare un'altra guest, non diciamo niente, se passa bene, se non passa andrà bene uguale. Esatto. Comunque vada, sarà un successo, come diceva qualcuno. Senti Vale, volevo cominciare un attimo dal tuo ultimo lavoro solista, Face the Music, che comunque sia ha avuto un ottimo impatto e
sì.
Personalmente ti faccio i complimenti perché è un gran bel disco. Allora, innanzitutto ti volevo chiedere come hai scelto il titolo del disco.
Allora, a dirti proprio la verità, il titolo del disco, della cassetta, l'ha scelto il ragazzo dell'etichetta con cui ho collaborato per fare questo disco. Era un momento un po' particolare, eravamo in piena pandemia, era un momento di bilanci, mettiamola così.
Okay.
E quindi eravamo giunti alla conclusione che era un momento in cui bisognava fronteggiare la musica di faccia, in tutti i sensi. Ci metto la mia faccia. Poi io solitamente faccio altro,
nel senso, tecnicamente sono... sei più ritmato, diciamo,
più dance floor, mettiamola così,
più club friendly,
esatto, e la roba più hip hop di beat e cose del genere sono cose che ho sempre fatto, ma le ho tenute come comfort zone mia, perché ti dico la verità, nel momento in cui io mi è un po' maturata la carriera nelle mani, sono passato da ok, vado a casa nella mia comfort zone, faccio un po' di musica, poi esco un po' con gli amici, vado a fare la seratina, poi a un certo punto è diventato lavoro, e lavoro vuol dire scadenze, lavoro vuol dire pressioni, richieste,
uscire dalla comfort zone,
esattamente, cioè trasformare che è bellissimo quando tu riesci a trasformare la tua passione nel lavoro, però devo dirti la verità, per esperienza personale c'è una fase iniziale in cui devi trovare un bilanciamento di questa cosa, perché tecnicamente tu la perdi la tua comfort zone, il tuo hobby non è più un tuo hobby, diventa il tuo lavoro,
non è più che scegli il momento,
esattamente,
in cui, ma c'è il momento in
c'è
cui
c'è un momento in cui improvvisamente, questo ad esempio l'esempio più diretto è quello che hai fatto tu, passi da faccio musica quando mi sento di fare musica a c'ho una deadline e quindi
devi
rispettarla, ti metti là davanti alle tue macchine, al tuo computer, e devi far quadrare quella cosa. E quindi in maniera abbastanza naturale io mi ero ritagliato la mia comfort zone nel fare hip hop e beat che non avevo mai dato a nessuno. Però era ok, quando vado a casa c'ho il mio momento libero, invece di accendermi la PlayStation accendevo un campionatore, un disco, facevo un beat senza nessuna finalità, era questa la cosa.
Certo.
E l'ho fatto per tantissimi anni, poi però non ci ho mai investito niente. Dopodiché ho incontrato questo ragazzo che si chiama Filippo Papetti.
Ok, certo, come no, è uno dei produttori accreditati,
esatto,
anche nell'album.
Che lui ha è un grandissimo esperto di hip hop, un ex giornalista.
Come anche te.
Esatto, qui ci siamo trovati. Poi in realtà ti dico la verità, ci siamo trovati su un piano umano, ancora più che musicale o di gusti. E lui mi ha contattato dicendo, lui ha una fa magliette sostanzialmente, Spalato Viale,
sì,
che è la sua marca, lui è un brand di streetwear sostanzialmente, però ha detto volevo cominciare questa cosa di fare delle cassette di beat hip hop, ho visto sulle stories che, perché stavo a casa, ho visto che avevo fatto un paio di beat, e ma ce l'hai delle cose, tu guarda, veramente ce ne avrei quasi 400 pronti, però se vuoi te li mando, ma non ci ho mai investito niente. Poi, nel senso, il mio approccio alla roba hip hop, io vengo dalla mia bolla di ascolti e di quello che mi piace, quindi avevo anche dei dubbi che non fosse
commerciabile
o
proponibile,
contemporanea, insomma. Io ho delle referenze mie.
Avevi un po' paura della reazione, forse?
Sì, anche perché, sai, io ho grande rispetto per chi fa queste cose e so che c'è gente che ci ha investito tempo, energie, ci ha dedicato la sua vita per queste cose. E quindi magari un salto così grande, che poi, ti dico la verità, per me personalmente non è un salto così grande tra quello che faccio quando faccio della roba dance a della roba più hip hop, però capisco che la percezione da fuori poteva essere un salto nel buio. Quindi mi sono lasciato un po' convincere poi da Filippo sostanzialmente a fare questa cosa. Io non volevo inizialmente.
Beh, gli devi abbastanza.
Gli devo abbastanza.
Perché hai tirato fuori un ottimo prodotto.
Perché poi in realtà mi ha dato quel coraggio che non avevo fino a quel momento. Mi sono accorto che quello che pensavo che potessero essere delle note negative in quello che io facevo a livello di hip hop, in realtà magari era una lettura un po' diversa da quella che magari ha quello che ha sempre solo fatto quella cosa, perché è contaminata da altre cose che mi piacciono. Quindi in realtà poi mi sono divertito tanto e ho continuato anche a farlo. In realtà era un po' in concomitanza, perché più o meno la cassetta, nel frattempo io era già un paio d'anni che collaboravo con, non so se conosci, c'è un sito che fa sportivo che si chiama Ultimo Uomo.
Ok.
Il cui direttore è un caro amico, si chiama Daniele Manusia, e loro, prima di tantissimi altri, devo dire la verità, hanno avuto l'intuizione di fare una serie di podcast sportivi parlati, né più né meno, e io gli ho detto dai, te le faccio io le sigle, non ti preoccupare. Quindi ho fatto tutte le sigle di tutti i podcast, e nel frattempo però sono diventati tipo 35, quindi siete 35 sigle. E alla fine anche quelle l'avevo fatta inizialmente uscire sul mio Bandcamp, perché me le chiedevano in continuazione, e adesso insieme a Filippo e Daniele abbiamo deciso di farlo ufficiale con la cassetta e tutto quanto, quindi a breve dovrebbe uscire il prossimo lavoro sul genere di Face the Music, ovviamente.
Ok, perché poi c'è anche Face the Remix, Face the Remix, che è una bomba, perché ci sono tra l'altro alcuni dei migliori esponenti del turntablism italiano, amici come Drugo, come Stile.
Esatto.
Ma insomma, è assolutamente un ottimo, un'ottima, come dire, di prospettiva diversa,
sì,
del
quella,
tuo lavoro.
Quella è stata una richiesta mia in particolare di farlo, perché affacciandomi in questo nuovo mondo, io vengo dalla parte più dance, mi sono accorto che c'è un oceano di gente bravissima che lo fa per il gusto di farlo e basta, perché il rientro che loro hanno da quello che fanno è pressoché zero, e siccome li reputo veramente delle persone valide, la mia idea era quella: ok, magari, visto che il disco era andato abbastanza bene, se era stato un po' chiacchierato, il mio nome che mi porto dietro era un po' di press, se l'è portata dietro, ho detto vabbè, scelgo, seleziono i ragazzi che, di cui la roba mi piace di più, e gli chiedo se possono fare un remix. È il mio piccolo contributo per la scena, perché veramente c'è gente bravissima che lo fa, per, specialmente nella parte di beat, quella più strumentale, per il puro gusto di farlo, perché non c'è margine di poter tirarci fuori niente.
Certo, di guadagno, perlomeno così, di primo occhio. Senti, io volevo passare alla prima delle tracce che mi hai mandato,
sì,
che io vedo denominata House, semplicemente.
Sì.
È il suo nome o era semplicemente il rough name del progetto?
Allora, era il pezzo si chiama 7-Eleven House, 7-11 House.
Non sta sul disco?
Sta, no, questa qua è uscita su Running Back,
okay.
È uscita soltanto in vinile digitale. E in realtà sì, era il nome del progetto, 7-11, il 7 novembre, il giorno in cui l'ho fatto. Gerdy Hanson, che è il proprietario dell'etichetta, non lo so, ci ha letto qualcosa tipo 7-Eleven, che è la catena di... 7-Eleven è una catena di mini market in America.
Ok. Ah, è vero, me l'avevano detto, tra l'altro, a proposito, recentemente, a proposito di altro, comunque sì.
E lui l'ha letta 7-Eleven House, quindi come se fosse quello del mini market, gli piaceva questa cosa e l'ha lasciato.
Ci sta, è bello anche quando accade così.
Però è la data in cui ho fatto il pezzo, il 7 novembre.
Sentiamoci 7-Eleven House, a tra poco con Valerio Delfi. Bros. Questo era Valerio Delfi con una delle sue ultime produzioni, che si collega perfettamente a una domanda che ti volevo porre.
Prego.
Il tuo lavoro come Tiger Woods, quindi sì, insomma, insieme a Marco, in che maniera ha influenzato la tua produzione musicale solista?
Quella solista, beh,
in questo caso più che in altri, certo, ascoltando questa traccia.
Certo, certo. Beh, chiaro, allora tu devi calcolare che il progetto Tiger & Woods a me mi è esploso in mano come una bomba atomica. Probabilmente non ho nemmeno fatto in tempo ad investire quanto avrei voluto, come avrei voluto o quanto avrei dovuto sul mio progetto personale, perché dopo un paio di dischi fatti da solista è successo Tiger & Woods e si è preso grossa fetta della nostra vita, sia mia che di Marco. Anzi, direi,
ovviamente, vabbè, siete comunque insomma un fenomeno internazionale.
Sì, si è preso, diciamolo pure, si è preso praticamente tutto. Ecco, insomma, ecco, quando prima parlavo della comfort zone è perché a me è esplosa una dinamite in mano. Quindi è veramente passare da suono faccia al muro in camera mia, preparandomi il DJ set per sabato sera per 100 persone, a richieste, serate, viaggi, partenze. E devo dirti la verità, inizialmente bellissimo, però insomma, inizialmente un po' di shock da prestazione, anche perché ti dico la verità, non pensavo nemmeno oddio sono pronto, non sono pronto, è successo tutto molto velocemente. Però poi alla fine devo dire che è andata bene, quindi per rispondere alla tua domanda, penso che è più di un'influenza per me, è un pezzo di me che difficilmente io poi riesco a tirare fuori quando poi suono da solo. Ormai con Marco sono 14 anni che facciamo il progetto, diventa proprio difficile separare le cose. Forse in maniera naturale e inconscia anche l'idea di fare della roba diametralmente opposta, come era quella più hip hop, magari era una mia richiesta personale,
sì,
dall'interno
interiore,
di mostrare di poter fare qualcosa di completamente diverso da quello che faccio normalmente. Perché poi sì, tra Tiger & Woods, quello che faccio io o quello che fa Marco diventano sfumature. Poi diventa poi magari Marco ancora più di me, perché ha una carriera più lunga alle spalle da solista rispetto a me, quindi ha fatto in tempo a cristallizzare un pochettino il suo suono e quindi tornarci poi indietro quando fa le cose da solista. E io sono 25 anni che metto i dischi, sono 13 che lavoro con Marco, insomma, quindi difficile che non, è più di un'influenza, ecco, insomma, difficile che riesco a estrapolarlo completamente, che poi è un'arma a doppio taglio allo stesso tempo, nel senso che sono molto felice che si è rappresentato da questa cosa, mi rappresenta al 100%. È un mondo, quello della musica, in cui le etichette ti vengono appiccicate con una felicità con grossa facilità e poi ti vengono tolte con grossa difficoltà. Quindi insomma adesso sì, sei in metà di Tiger & Woods, ma insomma va benissimo, sono ben felice.
Sei cascato nella mia trappola senza volerlo. Allora, risposta al volo,
Vai.
Descrivi il tuo sound in tre parole.
Caldo, groove e oddio la terza non lo so.
Caldo e groove ci stanno perfettamente.
Caldo, groove,
chilli
ci può stare, sì, sì.
Tra le tante, perché è ovvio, sì, che non può. Io ti ho chiesto
no
tre.
Ci può stare,
il trick era quello, grande, te la sei cavata
sì,
bene,
sì.
Vale.
Diciamo, ti ho detto le due cose su cui quantomeno cerco di focalizzarmi ogni volta che faccio della roba dance, che per me è fondamentale,
che è importantissimo. Senti, io ne approfitto per riagganciarmi dalla traccia 2, dal Saturday Night House, al classicone di oggi, che è uno dei maestri dell'house, della vera Chicago, il buon Frankie Knuckles.
Olè.
Your Love, ragazzi, gustatevi questo classicone. Ci vediamo tra pochissimo, sempre Club Teva, Radio Cossivelli con Valerio Delfi. questa hit della Chicago House sulla quale Valerio Delfi ci ha appena dato una dritta, che se ti va sarebbe interessante condividere.
Come no, questo pezzo, mettiamola così, è molto simile a un pezzo uscito prima di questo.
Che diplomazia.
Credo intorno a, se non sbaglio, all'81, è un pezzo che si chiama Electra. Carrots and Beats, ed è molto simile, mettiamola così, è molto simile.
È molto simile, ok, va bene. Quindi insomma invitiamo così a giudicare ognuno per sé,
e guai a chi tocca Frankie Knuckles comunque.
Ci mancherebbe.
Però è molto simile, mettiamola
mostro,
così.
Mostro sacro, assolutamente, anche il proprio livello culturale, insomma, diciamo, come figura. Senti, io ti voglio chiedere, ad oggi artisti, produttori, label preferiti, chi segui, chi pensi che sia interessante, su chi punteresti?
Allora.
Parto da chi già ci sta in Serie A a chi secondo te ci può arrivare.
Ok. Diciamo, allora, non perché è il mio produttore, nel senso che è il proprietario dell'etichetta con cui esco, ma ho una particolare passione per Gerdy Hanson come DJ. Devo dire la verità, ha sempre un tiro importante, insomma, quando in serata è difficile che non porti a casa il risultato, mettiamola così. E poi, come ho detto per prima, per la mia musica ho una fissa particolare per il groove, e quindi mi piace il suo groove quando mette i dischi. È bello inquadrato, è bello tirato, mi piace. E per quello che riguarda etichette e artisti più emergenti, ho collaborato l'anno scorso per una compilation con dei ragazzi di Milano, che loro sono i miei, sì, la mia scommessa da 10 centesimi, il mio centesimo lo metto su di loro. E si chiamano Fan Club Collective.
Ok.
E io l'ho approcciati perché mi piaceva tantissimo il loro approccio a come fanno musica, perché mi hanno fatto sentire un po' meno solo, perché loro fanno un po' di hip hop, fanno un po' di dance. Ho detto, vedi, e sono molto più giovani di me, quindi ho detto, vedi, allora, da qualche parte, allora, c'è qualcuno con cui posso parlare un po' di tutto, cioè, nel senso, ok, mi piace il beat di J Dilla come il pezzo di DJ Dion o The Dance Mania, va bene, cioè,
tutto è proponibile purché ben realizzato.
Esattamente. E con loro, diciamo che non ho dovuto fare lo sforzo di tracciare questo filo rosso che per me unisce tutte le cose che faccio, ma che riconosco che non può essere chiaro a tutti quanti. Insomma, con loro mi sono trovato bene perché hanno un approccio molto vicino a quello che faccio io. Anche lo spirito che hanno mi piace, ho suonato per le loro feste, sono fighi, mi piacciono. Fan Club Collective di Milano, loro sono i miei due centesimi.
Ottimo, la scommessa di Valerio, vedremo come andrà, però sicuramente è uno che ne sa. Senti, devo chiedere, il tuo processo creativo, soprattutto adesso che, appunto, come dicevamo prima, è da diversi anni un lavoro, una professione, quindi non c'è più quell'istinto che apparteneva, appunto, ai primi anni in cui si cominciava, non dico a suonare per gioco, però ci si approcciava in maniera più aperta, più ludica. Qual è il tuo processo creativo che segui tendenzialmente?
Allora, innanzitutto comincio col dirti che io non sono un musicista. Questo è qua. Cioè, faccio musica, ma non sono un musicista, come dire, che ha studiato, mettiamola così. Nel senso, quindi non, il mio processo creativo non
credo,
passa...
Credo, scusami, ti interrompo, credo ti accomuni al 98%, forse 99% dei produttori elettronica. Comunque,
per me rimane sempre un po' una pecca in quello che faccio, nel senso... cercare di parlare una lingua non conoscendo fino in fondo la grammatica, insomma, per me rimane una lacuna che io ho personale, che nel tempo ho cercato di colmare, che se l'avessi fatto però precedentemente, adesso probabilmente sarei in un'altra posizione, che non so nemmeno se sia potesse essere migliore o peggiore di questa, perché poi anche quando mi è capitato di parlare con dei musicisti molto più preparati di me, mi sono accorto che in qualche misura il non appartenere a nessuna regola di nessun tipo ti dà una sorta di libertà che il musicista che ha studiato tanto fatica, perché io lo capisco qual è il loro discorso, cioè, nel senso, ok, magari tu fai un accordo, io poi ci provo, metto sto là, ci metto quello dopo che mi piace a me. però magari mi accorgo che poi magari quando ne parlo con un musicista che ha studiato dice no, quell'accordo non ci può andare lì perché
la progressione armonica non è quella,
non è quella la progressione,
diventa una prigione però così
è fatto vabbè, però suona bene, quindi che te frega, mettici quello. E le infrastrutture che gli hanno creato in tanti anni di studio, mi sono accorto che in alcuni casi sono difficili da abbattere, insomma.
Da scardinare, diventano delle barriere creative.
Ma io capisco che in alcuni casi è veramente come andare da qualcuno e convincerlo che puoi scrivere ho bevuto senza H, ok? Più o meno è quello, ok? Lui ti guarda e gli viene il brivido soltanto a vederlo sul foglio scritto in quel modo. Però in qualche misura, e quello penso che faccia parte, come dicevi te, della generazione di musicisti elettronici o che comunque hanno utilizzato, come nel mio caso,
campionatori, sintetizzatori,
sì,
drum machine, poi mi vengono in mente, per andare più specifico, macchine come la 303.
Esatto, diciamo che ci sono state, da musicista elettronico, mettiamola così, nel tempo ti sei appoggiato, hai lasciato che le macchine in qualche modo colmassero il tuo gap tecnico, ok? Nel senso, un conto è un pianoforte a coda sopra un palcoscenico, sali te, salgo io, chi è più bravo suona meglio, fine, ok? Se c'è una 808 sul palco, sali te o salgo io, quando premi il tasto, quello succede, ok? Quindi
ma saperla programmare è tutt'altro discorso.
È tutt'altro discorso, però diciamo che la learning curve di uno strumento elettronico è decisamente più abbordabile, più piacevole anche in alcuni casi, e meno dispendiosa in termini di energie e di tempo di quanto è uno strumento classico.
Quello sono d'accordo assolutamente, però è un argomento secondo me così vasto che comunque sia sono veramente tante le prospettive, punti di vista dai quali va analizzato, per cui arrivare a un giudizio oggettivo credo sia
no, è praticamente impossibile.
Esatto.
Però ecco, diciamo, quindi tornando sempre alla tua domanda, il mio processo creativo è un processo che passa per le macchine, su questo non c'è dubbio, quindi dipende quello che faccio, però in linea di massima, non essendo un musicista
nel senso
preparato,
classico,
che dico ok, voglio fare un tema triste, mi metto al piano, scrivo il tema e poi ci costruisco tutto intorno, è più probabile che lasci parlare le macchine più di quanto possa fare io, ecco, insomma, ecco, magari mi scrivo una ritmica sulla batteria elettronica che intanto gira, poi ci scrivi un basso sopra e vai. Però ecco, diciamo che il mio processo creativo passa per le macchine, che siano sintetizzatori o campionatori.
E di questo torneremo a parlare a brevissimo. Senti, io volevo mandare il pezzo che ci hai portato. Tra l'altro, quando è venuto Gengis ha coniato un aggettivo che quindi è diventato utilizzabile, ed
sì,
è jadilloso.
Jadilloso.
Descrivendo, adesso non mi ricordo esattamente di cosa parlassimo, comunque sia, si collega direttamente al brano che ci hai portato, che è il grande compianto J. Dilla, al quale in tutta senza, cioè con la massima onestà, penso che tu debba, in senso di influenza perlomeno, cioè ritrovo parecchio del grande Dilla nel,
diciamo,
tuo lavoro.
Diciamo che tra le cinque influenze più grandi che io possa avere in quello che faccio, tutto, ok, anche quando faccio la
Tiger
roba dance,
certo,
anche quando faccio Tiger & Woods, c'è J. Dilla sempre. Ad esempio, il modo in cui taglio i campioni quando li uso per Tiger & Woods è molto più vicino a come li taglierebbe per un beat di J. Dilla, ed è lì credo che in qualche modo si sia creata un po' di alchimia, il fatto di portare un approccio molto hip hop in quello che faccio, in come taglio i campioni, in come scrivo le ritmiche, nel groove che uso nelle ritmiche, applicate però a 125 bpm su un pezzo house. Più o meno era questo.
Ti sei spiegato molto bene. Allora, sentiamocelo, va. You're not ready, di J. Dilla. Non siete pronti?
J. Dilla.
Nessuno lo è mai.
Feel it. Hey. Y'all niggas ain't ready for this. I'm for when you slipping if you ain't carrying shit. All my niggas getting dope, bitch, we getting it up. At the bar, sipping it till we spitting it up. Pimpin' and plussin' song when we get in the truck. Can't make a right turn without sitting it up.
Why?
Sitting on dubs, rub the truck. I'm even rugged and rough and I'm buckled up. Why get the whip if you gon' cover it up?
If your .6 is a .0, you suck. Let a 320 be a 320, fuck. Let a real nigga do real things. And plus, I'm something serious, like Crips that bust bats. Ignorant with it, like Bloods that bust back. Cause cash, y'all really ain't ready for us. Got bitch niggas acting all petty and such. Mad cause I do my thing. If I pull out, then I'ma shoot my thing. Y'all niggas ain't ready for this. Is y'all ready? Do you want it?
Yeah, I want it like that.
Is y'all ready?
Yeah, ready for
that. Y'all ready?
Yeah, we ready for that.
Do you like it?
Yeah, I like it like that.
Is y'all ready?
Yeah, we ready for that.
Do you like it?
Yeah, we like it like that.
Y'all ain't ready?
Yeah, we ready for that.
Do you want it?
Yeah, I want it like that.
Y'all ain't ready?
Yeah, I'm ready for that.
I'ma see if y'all ready.
E questo era il maestro J Dilla che il buon Delphi ci ha portato come traccia. Allora, nel frattempo, andiamo con ordine. È arrivato lo special guest di oggi, il secondo, dopo Vale. È tornato a trovarci The Cobra Kai, ragazzi. Eccolo qua.
Non dire cazzate, non sono nessun guest qua. Siamo venuti tutti a sentire il grande Delphi. Io, diciamo, sono un amico del conduttore e del guest, dai.
Non è vero, è lui la guest.
È lui. Poi ce ne andiamo e finisci.
Sono io la guest, ragazzi.
E finisci te.
Senti, come sta andando?
Bene, la grande.
Chiacchierata piacevole.
Bellissima questa base di GD.
Quella.
Quanto è swing? Quanto ricerchi la vita, l'umanità?
L'umanità nel gruppo?
Nelle tue tracce.
Ottima domanda.
Tutto, è fondamentale. Cioè, quello che lui riesce a fare è quello che io non riuscirò mai. Per me il livello a cui lui ha spinto il groove è inarrivabile. Cioè, il fatto che ci sia un groove che è il suo, che viene chiamato Dilla Time, che non è né swing, non è il suo tempo, dove la roba casca più o meno ovunque, all'interno, cioè lo snare che casca un secondo dopo dove dovrebbe cadere, ma riuscire sempre a farlo quadrare, insomma, deve essere proprio innato. Lui era un batterista, insomma... Però il suo groove è una roba a me mi sconvolge.
Unica.
Posso chiedere un'altra cosa?
Assolutamente.
Ma pensi che la macchina aiuti a creare umanità? Oppure anche col computer puoi fare cose del genere? Cioè, avere un MPC,
sì.
a portarlo all'estremo come ha fatto lui? Perché lui, praticamente, immagino, cioè da quello che so che lui ha studiato l'MPC fino a livelli che noi non possiamo neanche veramente immaginare, cioè quasi a una malattia.
Per chi non sapesse, parliamo dello storico campionatore della CAI, l'MPC.
Sì, un campionatore. Dico, ma appunto, questa umanità è dovuta anche alla macchina? Cioè, l'utilizzo di una macchina aiuta a creare umanità? Oppure più oppure nel computer puoi trovare la stessa cosa, secondo te?
Ti interrompo solo per collegarmi nella risposta, assolutamente puoi rispondermi anche a me.
Certo.
Analog versus digital.
Ok.
Prego.
Allora, secondo me... Allora, poi parliamo spesso io e Giuseppe.
Sì, lo so.
È imboccata, nel senso, abbiamo già parlato apertamente di questo topic su base settimanale, quindi...
Però condividiamolo, ragazzi, perché è molto
interessante. Io sono tipo lo stalker di Delphi.
Però...
cioè, tra un po' mi denuncerà.
Beh, io devo ringraziare anche Cobra Kai, se Valerio
ma
oggi
certo,
qua.
Io...
L'anello di congiunzione tra i due, comunque.
Ma secondo me lo sai, per me i campionatori ognuno ha un suo groove e un modo di scrittura tutto suo. Poi in realtà per arrivare a dove è arrivato lui, lì non si quantizza più, cioè c'è nella capoccia sua la quantizzazione in quel modo. Non c'è nessuna macchina che ti riesce a far fare quella cosa in quel modo. È come chiedere a un batterista il suo groove. Poi lui ci suona a me, perché come sai il campionatore deve avere i pad per quel motivo, quindi... Ti potrei rispondere che qualsiasi cosa ha dei pad, se non quantizzi, più o meno riesci a trovarti anche con un computer il groove quello giusto. Se invece è uno swing, quello è un altro conto, e una macchina come l'MPC che ha uno swing preciso, molto caratteristico, e allora quello è la macchina che compensa quella cosa. Ma per arrivare dove è arrivato J Dilla, là devi premere il tasto al momento giusto e basta.
E appunto, tra l'altro, come dici bene te, è così caratteristico lo swing dell'MPC che nei vari software di produzione musicale spesso nelle opzioni di swing c'è proprio il modello MPC. Assolutamente. Senti, ci andiamo a sentire l'altro pezzo che ci hai portato.
Vai.
Tu invece, che invece viene proprio da Face the Music. Lo vuoi presentare?
Allora, ho portato un pezzo che si chiama I Turbe, Io sono un tifoso della Roma, vabbè, ma questa era legata al fatto che quando siamo andati in tour in Messico, parlavo proprio col ragazzo che ti dicevo prima di Ultimo Uomo, e i Turbe, che era diventato un mezzo meme qua a Roma, una barzelletta, e stava giocando in Messico. Ho fatto no, vado in Messico a fare la serata, guarda, sicuro ti mando una foto con i Turbe. E io l'ho trovata dentro lo stesso albergo dove stavo io a Guadalajara, e quindi è diventata mitica questa cosa e ci ho chiamato il pezzo.
Ottimo, ottimo. Vedi, anche questa è una storia interessante per il nome del titolo. Sentiamo, ce lo va. Sarei Turbe di Valerio Delfi, pezzo decisamente gelilloso, come dicevamo prima. Ecco, qua l'influenza si sente e come. Senti, ti volevo chiedere, la tua vita personale, la tua, sì, vita emotiva, insomma, e tutto quanto, influisce sulla tua produzione musicale?
Sì, anche e soprattutto gli impegni che devo mantenere con mio figlio, incidono, nel senso che mi levano tempo, quello sì.
In che maniera? Cioè, ci sono momenti in cui, come dire, esterni attraverso la tua produzione, allora, qualche periodo, qualche momento?
No, quello senz'altro. La musica che faccio è legata al momento storico che vivo, su questo non c'è dubbio. Al di là delle battute, mia moglie, ho un figlio di 7 anni, e con mia moglie diciamo che io lei l'ho conosciuta quando facevo già questo, quindi è perfettamente al corrente
settata,
di quello che fa,
è settata.
Sa quello che faccio. È anche vero che abbiamo trovato un equilibrio, per cui è anche un lavoro che mi consente anche delle libertà che un lavoro
normale,
ufficio non mi,
certo,
avrebbe dato, quindi tutto sommato è un equilibrio difficile, ma ci sta. Per quello che invece, per rispondere alla domanda, sì, quello per forza sempre. Come ad esempio durante la pandemia, quando ho fatto Face the Music, ho dedicato anche tutto più tempo alla fase di registrazione e di produzione del disco, perché il tempo si era dilatato e quindi c'era più tempo, e ho deciso volontariamente di... l'ho registrato interamente su 4 tracce, quindi alla fine che è un processo estremamente lungo e dispendioso, per cui o stai in lockdown o sei un pazzo criminale che ti registri un album su 4 tracce. Non c'è motivo adesso, e né penso che ti possa dare, aggiungere poco rispetto a quello.
Questione
che...
di principio può diventare.
Era diventata, guarda, una questione di principio. Sì, la pasta era diventata divertente e colorata per i 1000 passaggi in cassetta. Però ecco, insomma, tu fai conto che ogni passaggio che te fai su 4 tracce è un passo più lontano verso lo standard della musica di oggi, ok? Certo. Quindi più te vai alla ricerca di overcampionamento, di sottocampionamento, o dei 12 bit invece dei 16, dei 14 e 18, te ogni volta che fai questa operazione ti allontani dallo standard.
Vai sempre restringendo, però come dice spesso anche le nostre conversazioni private, il Cobra Kai richiama comunque una nicchia che comunque sia è assolutamente importante. Per poi come la pensa il Cobra, ma io non voglio esprimere le sue opinioni, comunque sia quella, se non sbaglio, prego, puoi rispondere tranquillamente, è un ottimo punto di partenza per come la vedi te.
Più che nicchia, mi sembra ormai sia quasi una cosa mainstream, nel senso adesso, no?
Della ricerca
del lo-fi, de sta roba qua, insomma. Ma... cioè sicuramente non è pop, ma nell'ambito, diciamo, techno o comunque club barra beat hip hop,
elettronica, sì,
sto sound, sì, qua sì, va per la maggiore a livello internazionale, cioè, tranne che da noi forse, magari.
No, ma chiaro. Poi per assurdo, ecco, adesso che è diventato uno standard, come dice Peppe, è diventato, perché parliamoci chiaro, allora nel momento in cui uno fa un beat è tecnicamente un prodotto abbastanza semplice in linea teorica riuscire a fare un beat, certo. Ok, nel senso, te basta,
parliamo di un loop proprio, parliamo di un loop di iniziale,
se te riesci a acchiappare un bel campione con un bel loop, potresti anche aver già finito il
la
beat,
la traccia, certo,
ok,
certo.
Quindi, e chiaramente questo ha mandato un po' in overproduzione tutti quanti, nel senso ogni settimana escono una quantità di beat fuori controllo, per cui tu hai difficoltà anche a riuscire
a stare dietro a
quella roba,
certo,
lì. Quindi in quel caso riuscire a fare stand out in mezzo a un oceano di roba che suona più o meno tutto uguale diventa abbastanza difficile. Però credo che là poi venga la bravura di quando tu lo fai, se riesci ad aggiungerci quel quid tuo che lo rende un po' diverso,
più personale, certo,
dalla musica di sottofondo della ragazzina che si sente i beat hip hop mentre studia, la
sì,
si chiama la bambina,
4 hours lo fai, study esatto, music.
Posso chiedere una cosa che forse sto andando un po' fuori, però mi rilascio adesso, non so la scaletta che ce l'ha preparata,
prego, Peppe.
Proprio questa overproduzione non solo nei beat, io la trovo anche nell'ambito, diciamo, club, no? Cioè, almeno certo, quel tipo di club techno electro che insomma ci è sempre piaciuto.
Cioè,
infatti, tu quali sono i tuoi punti di riferimento in merito? Cioè, come fai a capire cosa devi suonare e cosa suonarti? C'hai degli artisti di riferimento? Oppure ti prendi solo la roba e ti rimbalza addosso? Te la vai a cercare?
No, è diventato un lavoro nel lavoro, quello di riuscire a trovare della musica nuova che rappresenti quello che io faccio e che mi piaccia suonare dall'inizio alla fine.
Quindi te la vai a cercare, non te la mandano?
No, io faccio parte, cioè mi mandano una serie di promo, però in linea di massima il 95% me la vado a cercare.
E dove cerchi? Cioè, in generale,
no,
sui negozi su cose indipendenti?
Guarda, c'è una parte, ti faccio proprio la mia trafila quando vado a comprare, quando compro in digitale. Allora, il mio primo sito, faccio un giro su Artbox. Dopodiché lo faccio, ormai prima lo facevo su What People Play, che era un giusto compromesso di quello che cercavo, perché ad esempio non riesco a comprare su Beatport, mi intoppo, troppa roba, non ce la faccio. E ultimamente Bandcamp, che comunque rimane una soluzione interessante, veloce. Non dico che è il sistema che ha salvato un pochettino la scena underground, ma un po' lo penso, perché tra etichette major che hanno ricominciato a stampare dischi, hanno intoppato le stamperie, solventi che vanno a fuoco, stamperie che sono sempre di meno, le liste d'attesa per stampare un disco in vinile sono diventate una roba imbarazzante, e invece Bandcamp ha offerto una soluzione agli artisti anche di monetizzare in maniera diretta e di riuscire a mandare fuori più roba possibile. Però c'è un però in tutto questo, che è quello che diciamo prima, che è sparito qualsiasi tipo di quality control da questa roba, nel senso, prima ok, ho fatto il demo, lo porto all'etichetta, quello mi risponde guarda fa schifo, tornatene a casa e rifallo, tu farai una cosa che sarà migliore di quella che hai fatto precedentemente. Adesso questo filtro non c'è più, quindi quello dalla camera sua raggiunge direttamente tutto il mondo e probabilmente in quel momento non era pronto né valido quello che sta facendo, e finisce per ingolfare un sistema ancora di più. Ma questo è un problema legato anche al fatto, l'overproduzione in generale è un po' figlia anche del momento storico che stiamo vivendo. Per me è un grosso problema, è diventato quello per cui chi fa l'artista, di qualsiasi natura esso sia, un quadro, il pittore, l'attore, il regista, lo scrittore, cioè, o il musicista, è entrato in questo loop forzato probabilmente dai social, in cui tu devi dimostrare quasi su base quotidiana quello che te fai nella vita, ok? Non funziona così, cioè, nel senso, io non faccio un pezzo al giorno, non faccio manco un pezzo a settimana, nel senso, cioè, magari la volta che infilo quattro pezzi una settimana e va bene.
Ci sta, però, certo, non c'è.
Ma
una...
c'è un'urgenza da parte degli artisti, di qualsiasi essi siano, appunto, di dover dimostrare quello che fanno quotidianamente. Se te hai deciso nella vita tua di fare l'artista, non lo devi dimostrare a nessuno, e specialmente non lo devi dimostrare ogni giorno con un post, una cosa, una storia. Cioè, non era quello il motivo.
Non è per quello che hai cominciato.
E ti dico la verità, secondo me non solo non è il motivo per cui hai cominciato, ma sta mandando anche in una direzione un pochettino, dal mio modesto punto di vista, sbagliata questa roba, perché poi il tuo rischio di overproduzione è per forza anche un rischio di un abbassamento della qualità,
generale
di quello che fai.
Potrebbe essere, pare che stiamo entrando forse nell'era post-social, però questo lo vedremo. Sentite ragazzi, passiamo al fuori concorso di oggi, che per riagganciarci un po' al groove US, abbiamo RA aka The Rugged Man con Uncommon Valor e Vietnam Story, uno dei migliori pezzi di Rugged Man, e ci sentiamo tra poco ragazzi. Cobra Kai per il Delphi Studio.
John A. Stab Sergeant, Marksman, skillin', killin', illin', I'm able and willing, kill a village elephant, raping and pillage a village, illegitimate killers, U.S. military guerrillas, this ain't no real war, Vietnam shit, World War II, that's a war, this is just a military conflict, soothing, drug abusing, Vietnamese women screwing, sex, gambling and boozing, all this shit is amusing, bitches and guns, this is every man's dream, I don't wanna go home, where I'm just an ordinary human being, special op, Huey Chopper, gunship, run shit, gook run when the minigun spit, won't miss, kill shit, spit 4,000 bullets a minute. Victor Charlie hit trigger, hit it. I'm in it to win it, get it. The lieutenant hit it. The villain, I've been it. The killing, I did it. Crippled, did it. Pictures, I painted it. Vivid, livid. A wizard with weapons. A secret mission, we got to begin it. Government funded behind enemy lines. Bullets is spraying. It's heating up 100 degrees. The enemies, the North Vietnamese. Bitch, please, ain't no sweat, I'm totally at ease. Until I see the pilot got hit. And we about to hit some trees. Taylor Road, a pro, crash land. American man, Cambodia, right in the enemy hand. Take a swig of the whiskey to calm us. Them yellow men wearing black pajamas, they wanna harm us. They all up on us. Bang, bang. Bullet hit my chest, feel no pain. To my left, the captain caught a bullet right in his brain. Body parts flying, loss of limbs, explosions, bad intentions. I see my best friend's intestines. Pray to the one above, it's raining. I'm covered in mud. I think I'm dying. I feel dizzy. I'm losing blood. I see my childhood. I'm back in the arms of my mother. I see my whole life. I see Christ. I see bright lights. I see Israelites, Muslims and Christians at peace.
fights, no fights. Black, whites, Asians, people of all types. I must have died, then I woke up surprised I'm alive. I'm in a hospital bed, they rescued me, I survived. I escaped the war, came back, but ain't escape. Agent Orange, two of my kids born handicapped. Spastic, quadriplegia, microcephalic, cerebral palsy, cortical blindness. Name it, they had it, my son died, he ain't live. But I still try to think positive, cause in life, God take, God give.
E questo era Rugged Man con Uncommon Valor, grande beat, grande artista, un flow assolutamente unico, e che sono contento perché era da tempo che la volevo passare. Gigi, questa era da tempo, ce l'avevamo in playlist, penso quando ci abbiamo avuto Ube, esatto, ospite. Allora ragazzi, un'altra ora è passata, come al solito è volata, per cui io ringrazio Valerio Delfi per esserci passato a trovare e condividere le sue esperienze. Ringrazio il mio fratello Cobra Kai per essere passato anche lui,
King,
ed essere anche tra l'altro appunto come dicevo prima il fautore di questa
joint venture
esattamente.
Ma è stato un grande piacere,
è stato un piacere nostro ascoltare le tue prospettive, perché comunque ripeto a chiunque ci stia ascoltando, che non ci ha sentito, comunque la puntata poi come al solito sarà su podcast, Spotify, Apple, eccetera. Face the Music, ragazzi, grandissimo disco, Valerio Delfi, andatelo a sentire, nonché seguitelo per le prossime, perché come ha detto prima, a breve abbiamo qualcosa in pentola. Ragazzi, vabbè, mandiamo il jingle più tamarro che ci sia alla Radio Italiana. Per restare in tema di tamarrate, ci salutiamo con Dragon Thrasher, Full Rage Madness. Ragazzi, io vi saluto ancora, vi ringrazio a tutti quanti,
grazie a
Gigi in regia, grazie a voi,
grazie Gigi,
chi ci ha ascoltato in diretta, chi ci ascolta in podcast, a martedì prossimo. Buona serata ragazzi.
Buona serata a tutti.
Ciao.